Questo è Ragazzi Park.
Sì, buongiorno a
tutti. Quello vero.
Sì. Buongiorno a tutte e tutti, questo è un pezzo che è stato composto durante proprio la storica rivolta del Parco Ghesi del 2013 e il ritornello dice questo è solo l'inizio, si continua con la lotta.
Continuano a combattere,
esatto, come una volta. In effetti forse oggi come oggi questa canzone e anche questo slogan acquisiscono un significato, un valore ancora più concreto perché sono passati 8 anni e in Turchia si continua a combattere, è ancora in corso la lotta tra luce e oscurità. E oggi vediamo anche in questi giorni per le strade del paese.
Poetico, luce
grazie,
e oscurità.
Grazie. Lascio il mio numero poi. Allora, le proteste universitarie continuano in diverse città della Turchia. Il 1° gennaio, ricordiamoci che il Presidente della Repubblica, utilizzando una legge che gli permette di fare, ha deciso di nominare il nuovo rettore dell'Università di Boğaziçi a Istanbul, ignorando ovviamente le elezioni interne, anche se valgono ben poco. E questa un po' è stata l'ultima goccia, perché gli studenti, ma anche i professori, hanno iniziato a alzare la voce. E come è successo esattamente 8 anni fa, quasi 8 anni fa, al Parco Ghesi, la risposta violenta e sproporzionata della polizia ha fatto sì che le reazioni degli studenti, dei manifestanti, dei professori fosse ancora più di massa. Questa settimana a Istanbul, Ankara, Izmir, Eskişehir, Hopa, Trabzon, Adana, Samsun, Mersin, Bursa, Denizli e Zonguldak sono state organizzate diverse manifestazioni di protesta. Particolarmente in quelle di Istanbul e Ankara la polizia ha risposto con una notevole violenza. Scudi, caschi, manganelli, calci, pugni, lacrimogene e munizioni di plastica. Più di 300 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Diverse testimonianze diffuse presso i canali dei social media, ma anche sui siti delle grandi redazioni come BBC, Independent, Deutsche Welle e Euronews, sottolineano un diffuso maltrattamento da parte della polizia contro le persone in detenzione provvisoria. Insulti, molestie sessuali, minaccia, pestaggio e perquisizione da nudi. A scatenare la seconda ondata di proteste è stato l'intervento della polizia presso la sede di un collettivo universitario LGBT dentro il campus centrale dell'Università di Boğaziçi. Un giorno prima dell'intervento della polizia, presso il suo canale ufficiale su Twitter, il ministro dell'Interno aveva diffuso la foto di un'illustrazione di uno dei luoghi sacri dell'Islam, ossia la Kaaba, e sull'illustrazione era appiccicata anche una bandiera arcobaleno. In pochi minuti si sono scatenati i canali Twitter del direttorato degli affari religiosi e diversi ministri parlamentari del governo. Il giorno dopo, ovviamente, la polizia si è presentata davanti alla sede del circolo e ha fatto irruzione, ha portato via dei quadri, striscioni e bandiere della sede del collettivo universitario, ritenendo che fossero delle prove del reato. Come reazione, centinaia di studenti sono scesi in piazza e la polizia ha risposto con la violenza e portando numerose persone in questura. Da quel momento in avanti sono in corso le manifestazioni di protesta.
Si potrebbe parlare di manganelli di Astana, visto che contemporaneamente anche Putin, l'altro protagonista di Astana, manganellava a destra manca.
È vero, in Russia peggio ancora, è vero. La maggior parte delle persone prese in detenzione provvisoria sono state rilasciate e il procuratore fino a ieri notte chiedeva per 30 persone in detenzione provvisoria l'arresto, 12 ai domiciliari e obbligo di firma per 9 persone. Io per fortuna purtroppo sono rimasto sveglio fino alle 3 di mattina e sono riuscito a vedere che alle 5 di mattina nei tribunali in Turchia si lavorava ancora e tutti 60 ragazzi sono stati rilasciati e c'è stato un notevole festeggiamento dentro i tribunali da parte dei manifestanti e i loro avvocati. E ovviamente ad alcuni hanno messo l'impossibilità di lasciare il territorio nazionale, eccetera. Ci sono diverse restrizioni, ma per il momento non c'è nessuno mandato in carcere, non c'è nessuno trattenuto in questura. E mentre Twitter ha deciso di classificare come hate speech le dichiarazioni omotransfobiche del ministro degli interni e nel ministro dell'interno, perché il primo giorno il ministro dell'interno aveva detto: ecco, abbiamo trovato un'immagine del nostro luogo sacro per terra, sulla bandiera e sopra c'era la bandiera di questi LGBT pervertiti. Quindi è netto, chiaro, no?
Sì, okay. Sì.
Non è molto carino. Allora, il leader del partito del Movimento Nazionalista, che è il principale alleato del partito al governo, ha definito in questi giorni i manifestanti come dei serpenti da schiacciare, vandali e barbari, e le proteste come delle azioni terroristiche.
Lo stesso. Anche questo è al Ghesi.
Esattamente.
Anche allora aveva detto.
Esatto, saccheggiatori, vandali, barbari, terroristi. Lo stesso tono è stato utilizzato anche dal Presidente della Repubblica e le sue frasi sono queste: questi sono dei giovani appartenenti alle organizzazioni terroristiche e non hanno nel cuore i valori di questa nazione. Poi un giorno magari ci spiega quali sono i valori di questa cazzo di nazione. A proposito, le bandiere arcobaleno sequestrate per il Presidente della Repubblica ha parlato così: in questo paese non esiste niente come LGBT. Questa è una forte omotransfobia netta e chiara.
Ah, non lo considerava una cosa positiva?
No, per lui no. E nel mentre il sindaco, passiamo alla parte positiva, il sindaco di Ankara ha espresso la sua solidarietà con gli studenti ed ha invitato il rettore dell'Università di Boasice a dimettersi. In un intervento pubblico davanti alle telecamere, tuttavia, il rettore ha detto che non si dimetterà. Tra l'altro, stamattina il sindaco di Ankara ha mandato un'altra mail, un altro tweet, dicendo: ho un'altra lettera indirizzata al rettore, se non si dimette la pubblico. Quindi una forte curiosità,
una minaccia,
suscitato.
Direi.
Ma non so.
Però ho visto che sia il sindaco di Istanbul che quello di Ankara
Di Istanbul è stato ancora più concreto. Ha deciso di accogliere i ragazzi nell'edificio del comune e ascoltare le loro rivendicazioni. Ha invitato la polizia di calmarsi e il rettore di dimettersi e ha preso una posizione netta e chiara con i manifestanti, definendo giustamente il diritto alla manifestazione è un diritto garantito dalla Costituzione. Però
nei sondaggi comunque sono più avanti di Erdogan, tutti e due.
Sì. Cioè, siamo lì in realtà, però già questa è una svolta molto interessante. I sindaci, questi due sindaci, quelli di Ankara e quelli di Istanbul, veramente hanno acquisito credibilità, fiducia in questi ultimi due anni. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Ankara l'immediato rilascio delle persone in detenzione provvisoria e ha invitato la polizia di smettere di usare violenza nello svolgimento del suo lavoro. Inoltre, l'Alto Commissariato ha condannato le dichiarazioni omotransfobiche dei membri del governo, definendole come delle azioni che incitano all'odio contro le persone LGBT in Turchia. La risposta del ministro degli esteri era: nessuna forza straniera può intromettersi negli affari interni del nostro paese. Quindi è un classico questo. E io concludo questa prima parte facendo una piccola analisi. Sembra che un fantasma si aggira ancora per la Turchia e si chiama Gezi. Il presidente del Parlamento, il presidente della Repubblica e il ministro della tecnologia hanno paragonato ciò che sta succedendo alla rivolta del Parco Gezi del 2013 e hanno giurato che non permetteranno a nessuno di fare una cosa del genere. E oggi in Turchia. Invece, per le strade di Istanbul, nella tarda notte del 2 febbraio, durante gli scontri tra i manifestanti e la polizia, si sentiva lo storico slogan della rivolta del 2013. Come abbiamo detto all'inizio, questo è solo l'inizio, continuiamo a combattere. Quindi lo spirito di Gezi esiste, continua a girarsi in Turchia e far tremare le gambe di Ankara.
Second debut. Anche nel 77 noi si diceva era solo il 77, solo che poi non c'è stato il 78. Vabbè. Mi dicevi che Erdogan aveva fatto delle affermazioni sulla Costituzione.
Ah sì, esatto. Il Presidente della Repubblica annuncia l'inizio dei lavori per scrivere una nuova Costituzione il 2 febbraio. Il giorno dopo il suo alleato, ossia il leader del partito Movimento Nazionalista, accoglie la proposta e risponde in modo positivo in un suo intervento pubblico. Quindi i due alleati sono d'accordo. Secondo i partiti parlamentari dell'opposizione si tratta di una manovra pragmatica, dato che nei sondaggi sia il Presidente della Repubblica sia il suo partito risulta che continuerà a perdere consensi. I partiti dell'opposizione sono dubbiosi che il contenuto delle riforme potrebbe essere parziale e non corrisponderebbe alle alle esigenze vere del paese. Quindi sono convinti, scusate, che il contenuto delle riforme potrebbe non essere soddisfacente, anche se un ministro ha pure parlato di rifare la legge elettorale. Ricordiamoci che in Turchia la legge elettorale prevede uno sbarramento del 10%, sì, quindi in realtà se veramente fossero delle persone oneste ci starebbe un notevole cambiamento, ma vedremo cosa tireranno fuori dal cilindro queste persone.
Non ci crediamo.
E diciamo che hanno acquisito poca credibilità in queste ultime anni. Sì. Allora, arriviamo all'incontro tra Grecia e Turchia. Amici come prima, più che prima. Sì. Che bello, ci voleva, no?
D'altra parte, armi.
Un po' di tzatziki, un po' di rakı, un po' di feta greca sul petrolio dell'Egeo, ci sta. Dopo 5 anni, questi due governi hanno deciso di vedersi, abbracciarsi e svolgere degli incontri con l'intento di prendere delle misure per rafforzare la fiducia. Questa è la definizione ufficiale. Il primo incontro si è svolto a Istanbul il 25 gennaio. Secondo il ministro della difesa di Ankara, Hulusi Akar, c'è la possibilità di trovare delle soluzioni politiche e pacifiche ai problemi in atto tra questi due paesi. Che guarda che forte questa dichiarazione.
Ma sono secoli che hanno dei problemi tra...
E dicono la stessa cosa. Per il prossimo incontro addirittura il ministro della difesa Akar ha invitato i suoi colleghi ad Ankara. Proprio venite a prendere un caffè turco-greco ad Ankara. Le fonti principali del conflitto attuale tra Atene e Ankara sono i confini marittimi e le fonti energetiche non rinnovabili presenti nel Mar Egeo e nel Mar Mediterraneo orientale.
E sono correlati le due cose, perché il petrolio si trova, guarda caso, in territorio, in mare, anche perché è difficile trovare del mare turco, perché hanno collocato delle isolette, scogli, in giro a 20 miglia dalla costa turca, quindi è tutto mare greco o cipriota, insomma.
Già la questione dei confini marittimi è una questione molto difficile a livello, diciamo, legale, a livello geografico, quindi poi sfiga vuole che sotto quelle acque c'è pure del petrolio.
C'è molto petrolio.
Allora, mentre si svolgevano gli incontri tra le due parti, Atene ha firmato un accordo militare con Parigi per comprare 18 aerei da guerra per un costo di 2,3 miliardi di euro.
Raffaele,
così la Grecia risulta essere il primo paese a comprare questi aerei di nuova generazione che si chiamano Raffaele. Quindi forse uno dei paesi più poveri dell'Europa riesce a sganciare 2,3 miliardi di euro per comprare 18 aerei da guerra. E a Parigi ovviamente non si fa problemi, li vende.
Però questo significa che prevedono invece una guerra.
Cioè, oppure ricordiamoci chi stava molto dietro ad Atene quando il conflitto tra Atene e Ankara diventava molto forte. Mister, tu hai la pronuncia francese
Trump.
Molto... Macron.
Certo.
Monsieur Macron.
È vero.
Monsieur Macron, sì, sosteniamo la Grecia, ha ragione, sì. via, e poi 2,3 miliardi. Un po' si capisce, no? Così,
Come mai sostenesse...
Qualcosa si capisce, o per il petrolio oppure per gli aerei militari.
È vero.
Nell'ultima relazione, passiamo dall'altra parte, presentata il 2 febbraio da parte dell'azienda di produzione militare Saha, diretta dal fratello di uno dei generi del Presidente della Repubblica di Turchia, risulta che Ankara nel 2020 aumenterebbe le sue spese militari a 20 miliardi di dollari statunitensi e così costituirebbe l'1% di tutte le spese militari mondiali.
Però.
Ci suma, no? In quest'ottica è una notizia importante il fatto che il primo punto di osservazione turco-russo sia stato inaugurato il 30 gennaio a Nagorno-Karabakh, nel villaggio di Merzili della città di Agdam.
Quindi è simbolico.
Simbolicissimo. Si diffonde sempre di più armi, soldati, carri, blindati dappertutto, dentro e fuori.
Nel luogo dove si usano.
Esatto. Quindi più armi, più petrolio, più gas. Amici come prima, più che prima. Bene.
D'altra parte avevamo Avevamo anche centrato le previsioni
come sempre,
nelle trasmissioni precedenti, perché per dire un altro posto dove si usano parecchie armi e c'è un po' di petrolio, l'autostrada M4 è stata davvero bombardata, come preconizzavi tu, perché le notizie, si sa, passano prima di qua e poi vanno a svolgersi.
La radio sta diventando un ente think tank, forse. Speriamo di no. Sì, la Turchia, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, è presente in modo massiccio sul territorio siriano, nel nord della Siria, e si sta spostando anche con gli accordi dietro le quinte bilaterali con Damasco e Mosca, si sta spostando sempre di più verso la parte, diciamo, orientale di Rojava, e sembra che stia lasciando sempre di più Idlib. Tra l'altro ieri c'è stato un altro attentato, è morto un soldato turco a Idlib, e in queste ultime settimane, anzi in questi ultimi giorni dobbiamo dire, i bombardamenti sono stati ancora più evidenti su quell'autostrada che porterebbe diverse località nella zona in cui vorrebbe piazzarsi la Turchia, verso Kobane. E quindi o l'intento sarà quello di occupare proprio tutti i paraggi di Kobane, oppure occupare proprio l'autostrada e togliere i ponti a Kobane, magari in un futuro con l'intento di occupare anche Kobane.
Sì, che è un'arteria fondamentale per le provvigioni dell'SDF, cioè praticamente l'esercito americano piazzato lì, che adesso, tornato Biden, probabilmente ritornerà a essere sponsorizzato davvero dagli Stati Uniti, e che sono gli alleati dei curdi, che stavano giusto appunto assediando le truppe siriane di Damasco, di Assad, proprio nei pressi di una città, spero di pronunciarla, Azaka. Vicino a Kamishlo, tutte e due si stavano assediando a vicenda, cioè l'esercito di Damasco assediava i curdi nelle zone dove presidiate dai curdi, e viceversa i curdi assediavano Damasco. Adesso si sono messi d'accordo, appunto perché si è messo di mezzo Putin, dicendo che forse era meglio fare fronte comune rispetto ai tagliagole dell'ISIS, che stanno riprendendo a fare questi attentati di cui parlavi poco fa.
Sì, il futuro della Siria probabilmente, purtroppo, dipenderà molto anche dalle scelte della nuova amministrazione statunitense. Vedremo.
Biden.
Passiamo agli uiguri?
Passiamo agli uiguri
e facciamo
l'ingresso.
Fai l'entrata.
Ciao.
Ciao, ti armiamo di un microfono. Ecco.
Ok, eccomi.
Ciao Sabrina.
Riprendo.
Speriamo che tenga.
Vieni, entra nell'inquadratura.
Entro nell'inquadratura. Ciao Murat.
Ciao,
eccoci,
benvenuta.
Qua, facciamo un episodio crossover oggi con onde indo-pacifiche.
Allora, voi siete abituati a sentire la sua bella voce dopo di me, o a volte prima di me, e adesso facciamo una joint venture insieme, e parleremo di una cosa che collega, di un tema che collega questi due paesi, Turchia e Cina. Faccio una piccola introduzione, poi iniziamo a chiacchierare in modo un po' più approfondito. Nursiman Gül Abdureşid. Il 27 gennaio questa persona ha preso la parola presso il gruppo parlamentare del partito dell'opposizione İyi Parti in Turchia, e nel suo intervento ha raccontato dettagliatamente le politiche di assimilazione e violenza sistematica che gli uiguri subiscono in Cina. Il suo discorso non è stato trasmesso interamente presso il canale televisivo statale del Parlamento. Abdureşid si è laureato in Turchia e tuttora vive e lavora in questo paese. Abdureşid è una di quelle persone uigure presenti in Turchia che non hanno più contatti con i familiari in Cina. Il 3 febbraio, pochi giorni dopo, la redazione in lingua turca del BBC ha trasmesso le interviste realizzate con diverse donne uigure che vivono negli Stati Uniti d'America e in Turchia. Le donne raccontano i casi di violenza e stupro che hanno subito nei centri di concentramento definiti come rieducazione dal governo di Pechino, in Cina. Dolkun Isa, invece, è il presidente del congresso degli Uiguri nel mondo, ha risposto alle domande dell'Independent, redazione in lingua turca. Isa ha chiesto al governo centrale, ossia Ankara, di interrompere l'accordo sull'estradizione dei criminali verso Pechino. Isa sostiene che questo accordo avrà un valore di pressione ricatto da parte di Pechino contro Ankara. Secondo Isa, dal 2017 ad oggi, quindi in meno di 4 anni, circa 3 milioni di uiguri sono stati messi nei campi di concentramento in Cina. E se riesco a girare la pagina, ok? Attualmente in Turchia ci sono circa 50.000 cittadini uiguri che vivono un momento di preoccupazione per via di questo accordo. Allora, iniziamo con la prima domanda. Sabrina, chi sono gli uiguri?
Allora, esatto, iniziamo dalle basi. Gli uiguri sono una popolazione di etnia turca, un'etnia, diciamo più precisamente turcofona, che vive principalmente in Xinjiang, questa regione nell'estremo ovest della Cina, già calata nell'Asia centrale, dove occupano e costituiscono la maggioranza, diciamo, relativa della popolazione. Sempre ricordando che in realtà parliamo di un numero molto esiguo per quella che è la popolazione cinese, soprattutto di etnia Han, che costituisce circa il 90% della popolazione totale. Quindi 11 milioni sarebbero gli uiguri in Xinjiang.
Su quasi 2 miliardi, no?
Un miliardo e qualcosa.
Sì, veramente una cifra.
Oltre un miliardo.
Perché così poche persone costituiscono un pericolo, una minaccia per Pechino?
Allora, qua dobbiamo tornare anche molto indietro nella storia, perché
poco però, non tanto.
Non sennò, esageriamo,
sennò ti rubo tempo.
Esatto. Allora, in realtà il modello di securitizzazione a cui si rifà Pechino ha radici profonde, risale a Tiananmen, quando ci sono stati i primi segni di cedimento e di richieste democratiche molto più insistenti da parte della
popolazione.
Stiamo
parlando degli anni 80, giusto?
Esatto, la fine degli anni 80. Da allora, diciamo che Pechino ha cercato di ritornare sui propri passi e cercare di controllare e mantenere stabile la situazione. Per Pechino la stabilità è tutto. Tant'è che gli stessi uiguri che hanno avuto delle ondate indipendentiste che addirittura risalgono agli anni 30 del 1900, periodo dei signori della guerra che per la Cina costituisce uno di quei nodi narrativi su cui si instaura poi la stabilità che il Partito Comunista Cinese invece vuole garantire per il paese, che poi negli anni 80 è diventata stabilità per crescere economicamente e garantire alla popolazione una vita migliore, una vita più ricca qualitativamente, che poi si collega anche alle popolazioni di frontiera come gli uiguri, che vorrebbero tirare fuori dalla povertà. Ci siamo ancora spesso ritornati sui campi di lavoro, uniti al lavoro nei centri di detenzione, di rieducazione, come li chiama la Cina. Tutto questo perché gli uiguri costituiscono quindi un'identità a sé, che per la stabilità di Pechino, che va contro ogni separatismo all'interno del paese, che costituisce uno dei tre mali insieme a terrorismo e insieme a estremismo religioso, gli uiguri, diciamo che consistono, rappresentano un po' una sintesi di questi tre mali che Pechino identifica come una minaccia per il paese.
Ma gli uiguri hanno mai combinato qualcosa? Attentati, dichiarazione unilaterale di indipendenza, cosa del genere? Cioè, c'è una base concreta attuale su questo?
Attuale no, paura. In realtà soprattutto ci rifacciamo al discorso, come ti ho detto, ancora prima che si costituisse, si stabilizzasse lo Stato cinese, che poi è avvenuto alla fine del 49, dopo la guerra civile. Prima di allora c'è stato questo periodo di caos, dove anche un periodo che anche internazionalmente ha costituito un po' la molla per la richiesta di movimenti di indipendentismo, comunque di maggiore solidificazione statale, di solidificazione di strutture statali. Se parliamo invece di tempi recenti, gli uiguri hanno iniziato a costituire una minaccia soprattutto a partire dal 2009, quando ci furono dei movimenti a Urumqi, dei moti che generarono anche numerosi feriti e costituirono una preoccupazione grossa per Pechino. Da allora sono circa 12 anni che più o meno la situazione è andata intensificandosi, il controllo sulla popolazione è andato intensificandosi proprio per evitare questa minaccia, e con l'arrivo di Xi Jinping ovviamente questa stretta presa sulla popolazione ovviamente è andata aumentando.
Ho capito. Ultima domanda che ci collega alla Turchia: come mai questo accordo, che è appunto, come dice il ministro degli esteri, un accordo sembrerebbe banale, che la Turchia ha già firmato con ben 38 altri paesi da anni che sono in corso gli accordi del genere, come mai oggi quello specifico firmato con Pechino viene percepito come una minaccia da questi 50.000 uiguri che vivono in Turchia?
Questo perché a partire dall'anno scorso, alla fine di giugno 2020, la Cina ha ufficialmente approvato e fatto entrare in vigore la legge di sicurezza nazionale. Abbiamo tutti sentito parlarne, soprattutto applicata a Hong Kong, proprio perché questa legge di sicurezza, in maniera anche molto, molto scivolosa, crea delle zone grigie dove rientra nel penale chiunque venga identificato come una minaccia o venga accusato di stimolare il separatismo, di fare discorsi di indipendenza, di separatismo, che minaccino comunque sempre questa tanto proclamata stabilità di Pechino. Gli uiguri finiscono proprio in questa categoria, proprio perché considerati un'identità etnica a sé stante prima ancora che una minaccia di terrorismo islamico, come viene spesso identificata in giro per il mondo. Sono più un'identità a sé stante, quindi una causa di potenziale di separatismo, e la nuova legge di sicurezza nazionale, cosa ancora più importante, non colpisce solo le persone all'interno della Cina, ma le va a cercare all'estero. Quindi qualora una persona venga accusata, cadano questi capi d'accusa anche su una persona che vive all'estero, se ci sono i presupposti, come nel caso del trattato per l'estradizione dei cittadini, la Cina può tranquillamente richiedere l'estradizione di queste persone per giudicarle all'interno del paese, per giudicarle in Cina.
E la Turchia, ovviamente, grazie al conflitto con l'Europa per via dei diritti umani, si sente spinta sempre di più a avvicinarsi a Pechino, che non interroga il governo centrale di Ankara in merito al suo atteggiamento nei confronti degli oppositori. Inoltre, l'economia in ginocchio fa sì che Ankara sia alla ricerca delle soluzioni veloci e sostanziose, come abbiamo visto anche nel caso dei vaccini in questo periodo. Grazie. Esatto.
Grazie a te per l'intervento. Grazie. Continueremo poi più tardi.
Grande.
Ciao a tutti.
Allora, restate in linea, concludiamo con l'ultima rubrica questo pezzo e poi subentra China Files e ci racconta delle bellissime cose di sicuro, sì, ancora di più.
In questo caso onde Indo-Pacific.
Esatto. Allora,
la succursale di China Files.
Allora, questa volta ho saltato Caffè Turco, la rubrica Caffè, perché non so che cazzo inventarmi. Quindi, la rubrica accade oggi invece in piedi. Cioè, ok, il 4 febbraio del 1997, tra le vie principali del municipio di Sinjan, della città di Ankara, 15 carri armati e 20 mezzi blindati hanno eseguito una sfilata straordinaria proprio due giorni dopo la serata dedicata alla città di Kudüs, Gerusalemme, organizzata dall'amministrazione del municipio di Sinjan.
Sinjan,
sì, una coincidenza. Sinjan sì, probabilmente deriva dall'Asia, questo certo. Nome. Comunque, nella sala dove c'era questa commemorazione, dove si è svolta appunto la serata, c'erano i poster giganteschi del leader di Hezbollah e dell'Hamas, ed era presente l'ambasciatore dell'Iran, che aveva preso la parola e aveva criticato la laicità dello Stato turco. Il giorno dopo, l'ambasciatore iraniano e il console generale gentilmente hanno lasciato la Turchia e il sindaco di Sinjan è stato sospeso dalla ministra degli interni dell'epoca. Il sindaco e i suoi consiglieri furono denunciati e processati con l'accusa di fare propaganda per il conto dell'organizzazione terroristica Hezbollah. Il ministro della giustizia dell'epoca, appartenente al partito fondamentalista che era presente nella coalizione del governo dell'epoca, visitò il sindaco in carcere e questo gesto fu utilizzato dalla magistratura per giustificare la chiusura del suo partito.
Era sciita? Cioè, com'è? Era sciita il sindaco perché aveva...
No, c'è tutto un cocktail ma pazzesco qua. Praticamente all'epoca in Turchia nel 97 c'era una coalizione composta da questo partito fondamentalista e altri partiti di centrodestra, ok? E il partito fondamentalista in Turchia cosa può essere? Super sunnita, ok? Però l'ambasciatore iraniano è invitato lì in quella serata, ovviamente sai come le posizioni ipocrite di Taran nei confronti della Palestina, e quindi stava certo, bene, un bel cocktail, vero. Non importa se è sciita oppure rappresenta
fratelli musulmani.
Sì, un governo mafioso corrotto petrolifero, non importa. E quindi hanno fatto tutto un cocktail, una messa in scena, una piccola recitazione teatrale in cui simbolicamente gettavano molotov, sparavano contro gli ebrei, eccetera. E quindi sì, è un momento storico importante perché appunto nelle strade di Xinjiang ad Ankara 15 carri armati, 20 mezzi blindati hanno fatto alle 6 di mattina una sfilata così. Tra l'altro il 4 febbraio fa un caldo pazzesco da quelle parti,
certo.
Alle grande. E poi niente, pochi mesi dopo questa è stata un po' scintilla che ha acceso un processo enorme e che ha portato appunto fino alla chiusura del partito fondamentalista Refah, che poi è diventato Saadet, che poi ha generato Erdogan di oggi.
Bene.
Con questo io chiudo, ho consumato tutta la saliva nella mia bocca dietro la mascherina. Vi auguro una buona giornata, grazie.
Che adesso viene anche utilizzato come in uso internazionale per sfondare mercati e quindi anche condizionare l'esterno. Però dico, all'interno della Russia, come viene utilizzato dal regime?